Ogni opera d'arte è figlia del suo tempo e spesso è madre dei nostri sentimenti. Analogamente, ogni periodo culturale esprime una sua arte che non si ripeterà mai più. Lo sforzo di ridare vita a principi estetici del passato può creare al massimo delle opere d'arte che sembrano bambini nati morti. Noi non possiamo, ad esempio, avere la sensibilità e la vita interiore degli antichi greci. E se in scultura tentassimo di adottare i loro principi, non faremmo che produrre forme simili alle loro, ma prive di anima, come le imitazioni delle scimmie. Però la somiglianza fra climi culturali di due epoche può portare alla ripresa di forme che erano già state utilizzate in passato. È nata così, per certi aspetti, la nostra simpatia e la nostra capacità di comprensione per i primitivi che sentiamo così vicini. Come noi, questi artisti puri miravano all'essenziale e rinunciavano ai particolari esteriori.
Così Vasily Kandinsky introduce il suo testo Lo spirituale nell'arte e ci colpisce la forte attualità o forse la continua inattualità delle sue considerazioni. Anche oggi chi lavora sul senso dell'operare attuale dentro e fuori dalle arti deve confrontarsi con la pletora di epigoni di forme espressive morte, di comportamenti inadeguati, di insistenti forzature reazionarie. Kandinsky, negli anni 10 del secolo scorso, si confronta con cotanti ostacoli e cerca di giustificare, di dare conto e di rendere ragione al proprio interesse per il modo in cui un artista deve esprimersi, cioè per il modo in cui ha senso che egli si esprima. Il concetto di astrazione nel suo lavoro ha un significato poetico e programmatico molto ricco. E Kandinsky lavora con la pittura così come con la riflessione teorica alla precisazione, definizione e articolazione di questo concetto. La mostra a Palazzo Reale di Milano può essere uno spunto interessante per conoscere Kandinsky, la ricchezza e la complessità del suo contributo. Si tratta di una mostra molto parziale perché è costruita con una sola collezione, quella del Centre Pompidou di Parigi, e quindi noi del pubblico siamo ancorati a ciò che quella collezione ha e a ciò che essa non ha. La mostra quindi non può darci una visione strutturata del suo lavoro, ma essendo la collezione ricca può raccontare comunque il percorso dell'artista. Ed è ciò che la curatrice Angela Lampe afferma.
Ici au Palazzo Reale on peut découvrir.
Questa esposizione è concepita come un viaggio attraverso la vita e l'opera di Vasily Kandinsky. Perché la ricchezza della collezione del Centro Pompidou ci permette di raccontare e di presentare tutti i diversi periodi che hanno segnato la vita di Kandinsky.
L'exposition donc commence à Munich où Kandinsky s'installe à la fin du 19e siècle pour faire ses études.
L'esposizione incomincia a Monaco di Baviera, dove Kandinsky si installa alla fine del XIX secolo per i propri studi e mostra come egli sperimenta, come cerca la propria voce, come cerca il linguaggio artistico che gli è proprio. Conosciamo la risposta, sarà l'astrazione. Si conosce meno però come ha trovato questo filone e noi mostriamo alcuni piccoli quadri impressionisti in alcuni dei quali vediamo l'ispirazione di Signac, del divisionismo o di altri stili e atteggiamenti pittorici. Vediamo anche come, oltre alle altre scuole russe e tedesche, le invenzioni francesi, per esempio quelle dei Fauve, con le loro esplosioni cromatiche, lo interessino. In mostra, per esempio, c'è un quadro del 1909 che si intitola Improvvisazione 2 nel quale vediamo come Kandinsky modifichi il proprio stile e come egli lavori con piccole superfici di colore uniforme, dei rossi, gialli, blu molto vivaci, e si vede come egli incominci a disaggregare delle forme, come egli tenda verso l'astrazione. Si tratta dunque davvero di un'opera di transizione, dove egli ci mostra come farà, nel 1914, ad arrivare all'astrazione completa, dove cioè non vi è più referente al mondo reale. Del resto, a quel tempo, aveva già scritto le sue riflessioni teoriche, i manifesti come Lo spirituale nell'arte, dove egli espone la propria teoria sul rapporto tra forma e colore e l'effetto che forma e colore hanno sullo spettatore. Kandinsky parla molto delle vibrazioni che devono essere provocate nello spettatore. L'obiettivo dell'artista è di raggiungere lo spettatore con un flusso spirituale continuo.
Mais l'exposition va plus loin, donc il y a Munich, mais après.
La mostra va oltre. Il viaggio continua in Russia dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Kandinsky torna in Russia, dove si dedica di più al disegno, alle opere su carta, anche a causa di difficoltà materiali. Kandinsky lavora così ad acquarelli e a disegni alla china, che qui in mostra possiamo vedere. Sono opere raffinate e poco viste, contrassegnate da una raffinatezza del lavoro sulla linea e sul contorno delle forme. Poi mostriamo anche un altro capolavoro che si intitola Nel grigio, una grande tela fatta da Kandinsky nel 1919 che mostra la prosecuzione del suo lavoro, perché la paletta dei colori si scurisce e vediamo una composizione che si solidifica, ci sono meno forme organiche e meno forme diffuse, la composizione è più geometrica, più strutturata e intraprende una strada che Kandinsky proseguirà alla Bauhaus.
Kandinsky revient en Allemagne, donc il va a Berlin.
Perché nel 1922 Kandinsky tornerà in Germania, a Berlino, poi a Weimar, e inizierà a insegnare alla Bauhaus, dove ritroverà il suo amico Paul Klee e altri artisti. In quel periodo egli lavora a un'opera importante che qui è in mostra, anzi si tratta di un punto forte della mostra. Si tratta dei pannelli costruiti per un'esposizione di Berlino che si chiamava Jurifreie e che ebbe luogo nell'autunno 1922. Kandinsky è invitato a dipingere dei murali destinati a essere presentati nel foyer di un futuro museo di arte moderna che poi non sarà mai realizzato. Egli realizza con l'aiuto degli studenti del Bauhaus quattro grandi pannelli che poi saranno ovviamente distrutti, mentre le gouache preparatorie arriveranno al Centre Pompidou nel 1977, grazie a Nina Kandinsky. I pannelli sono stati quindi ricostruiti e sono presentati per la prima volta fuori dalla Francia per questa occasione. Realizziamo in questo modo un sogno di Kandinsky che egli fece sulla base delle esperienze vissute nelle case contadine russe, di entrare in ambienti completamente decorati dalla pittura, come se si potesse personalmente entrare in una pittura.
Dans laquelle on peut même se promener. Et Kandinsky est fasciné par cette idée d'entrer dans une peinture. Et donc c'est son rêve, il peut le réaliser en 22 au Bauhaus. Et cet rêve, on le présente ici au Palazzo Reale.
A pagina 51 della edizione SE di Lo spirituale nell'arte, Kandinsky insiste su quanto sia importante per l'artista lavorare alla composizione del quadro e al rispetto di ciò che egli chiama una grande forma. Cita Paul Cézanne e le sue bagnanti, una composizione triangolo con la quale ancora una volta Cézanne rinnova la composizione geometrica, accentuandone potentemente l'elemento puramente pittorico-compositivo. Il triangolo, dice Kandinsky, qui non è un mezzo per dare armonia al gruppo, ma è il fine artistico dichiarato. Per questo Cézanne altera giustamente le proporzioni umane, scrive ancora Kandinsky. Non è solo la figura intera che tende verso il vertice del triangolo, anche le singole membra sono spinte verso l'alto come per un tumulto interiore e diventano sempre più leggere e dilatate. E questo solo uno dei temi che interessano Kandinsky e che possiamo sperimentare anche nella mostra di Milano e che egli tempra nel suo obiettivo di definire l'efficacia di un'opera. A pagina 53 della stessa pubblicazione, infatti, leggiamo: è decisiva l'efficacia, la scelta dell'oggetto, cioè dell'elemento che crea il suono nell'armonia della forma, dipende dalla sua capacità di contatto con l'anima. Anche la scelta dell'oggetto si basa sul principio della necessità interiore.
L'exposition, c'est montrer comment son abstraction évolue, comment il modifie, comment il l'actualise. On peut même parler de l'actualisation.
L'idea della mostra è di fare vedere come l'astrazione si modifichi nel lavoro di Kandinsky. In un certo senso, come essa si attualizzi. Per esempio, il modo in cui la struttura si rafforza nel suo lavoro è un effetto delle sue esperienze in Russia, del confronto con le avanguardie russe come il suprematismo e il costruttivismo. Kandinsky si confronta con queste invenzioni, con l'attualità che lo circonda e se ne appropria, sicché noi vediamo forme geometriche, ma anche un grande lavoro sul colore e sulle forme organiche. Kandinsky prende in realtà da tutta l'attualità, da quella russa come dal surrealismo, per esempio. Poi, certo, la Russia è per lui importante, non solo in quanto artista, ma anche per il suo programma. In Russia Kandinsky insegna. Dopo la rivoluzione occupa più funzioni ufficiali e diventa un attore importante della scena culturale. Sviluppa un programma teorico e di educazione artistica. È molto vicino agli ambienti delle avanguardie russe, con le quali però si trova anche in conflitto, poiché egli era considerato come un artista del passato, un artista ancora espressionista, intuitivo, romantico, mentre i costruttivisti rivendicavano il materialismo e l'impegno politico. La promozione del lavoro seriale e tutto ciò crea un conflitto con Kandinsky. Infatti, egli parte dalla Russia perché capisce di non riuscire a realizzare appieno il progetto che voleva e a quel punto arriva, nel 1922, il gratificante invito di Walter Gropius di insegnare alla Bauhaus.
Moi, ce qui est frappant, et on voit très bien dans l'exposition, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de sa pensée.
Donc,
c'est
quelqu'un ciò che colpisce e che questa mostra fa vedere molto bene è il fatto che egli vada fino in fondo e non molli mai nel difendere la sua astrazione. Non dobbiamo dimenticare che la sua astrazione è stata attaccata. Oggi Kandinsky è una stella planetaria e la sua pittura è molto apprezzata, ma i suoi primi lavori astratti furono attaccati. Egli era accusato di fare decorazione, qualcosa in cui non si capiva niente, un lavoro arbitrario. Per tutta la vita Kandinsky ha cercato di convincere e di difendere, anche con delle arringhe, il proprio lavoro. Egli era un giurista, aveva fatto studi giuridici e i suoi scritti sono in effetti anche delle arringhe in difesa dell'arte astratta, di un linguaggio che è universale, come quello della musica.
Per lui il linguaggio astratto è anche un linguaggio universale, quindi difende veramente questo ideale.
Possiamo a questo punto chiedere ad Angela Lampe cosa ci dice dunque questa mostra su chi è oggi Kandinsky.
On peut déjà comprendre dans cette exposition, c'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais.
Il pubblico di oggi può capire anche con questa esposizione la sua tenacia e il suo lavoro su vari supporti, dalla carta alla pittura murale, alle incisioni, il modo in cui egli andava fino in fondo. Le fonti di questo percorso sono multiple: la musica, l'architettura popolare russa, l'opera di Wagner, la pittura di Claude Monet, il modo in cui la pittura, per esempio, in un quadro che raffigura un covone di grano, diventa in Monet concreta, autonoma rispetto al referente naturale. Poi c'è l'opera di Wilhelm Wöhringer, che scrive un testo dal titolo Astrazione ed empatia, dove l'astrazione è teorizzata per il proprio contenuto, oltre che per la propria forma. Ci sono infine le fonti occulte. Non dimentichiamo che Kandinsky era interessato alla teosofia.
La mostra a Palazzo Reale è corredata da un ampio catalogo pubblicato dal Sole 24 Ore e dal Centre Pompidou, con un saggio di Angela Lampe, uno di Ada Masoero e una serie di schede dedicate ai lavori esposti e ai periodi del lavoro di Kandinsky. De Lo spirituale nell'arte abbiamo letto qualche stralcio basandoci sull'edizione italiana pubblicata da SE di Milano a cura di Elena Pontiggia. Poi esiste, pubblicato dallo stesso editore, un volume sull'almanacco Il Cavaliere Azzurro a cura di Kandinsky e Franz Marc. mentre Punto, linea e superficie esiste in una edizione ad Elfi. Possiamo poi segnalare lo studio di Nadia Pozemskaya, colore, simbolo, immagine, origine della teoria di Kandinsky, che lavorando sulle fonti archivistiche e sulle lettere cerca di precisare la relazione tra il lavoro teorico e quello pittorico di Kandinsky. Il libro è stato pubblicato dalla casa editrice Alinea di Firenze nel 2000. Un augurio di buon proseguimento di ascolto da Vito Calabretta.